Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 6 minuti, buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla nostra redazione. Diamo subito uno sguardo al meteo in apertura di Newsline per oggi e per il fine settimana. Giulio Betti quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Sarà una giornata oggi all'insegna del cielo a tratti nuvoloso, soprattutto in realtà sulle province meridionali della Toscana, mentre per quanto riguarda le zone settentrionali, compresa la provincia di Firenze, il cielo è parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni, qualche fenomeno è atteso soltanto nel pomeriggio sui rilievi occidentali, quindi metallifera, amiata e nord-ovest. Per quanto riguarda la nostra zona, come detto, qualche nuvola e temperature miti, 23-24 gradi oggi in pianura. E per domani, invece, sabato, cielo inizialmente sereno tutta la regione. Nel pomeriggio nubi alte in transito di tipo medio-alto che annunceranno un possibile transito frontale per la giornata di domenica. Però domani, come detto, bel tempo e valori massimi che raggiungeranno i 26-27 gradi.
Ci chiedono molte informazioni su domenica, che è una giornata difficile, lo avevamo già anticipato. Una previsione su Firenze, c'è la partita al Franchi alle 15, anche sulla zona ci dicono del Lago dell'Accesa.
Dunque, domenica in realtà pioverà molto presto, già nella tarda notte, primo mattino transiteranno precipitazioni, mentre direi dopo mezzogiorno le condizioni saranno decisamente più variabili, ci sarà anche spazio per qualche schiarita, ma poiché transita una perturbazione, dei rovesci vanno messi in conto anche quindi in zona Franchi, non sarà del tutto stabile, ecco, come pomeriggio, anzi ci sarà la possibilità di qualche acquazzone, però rispetto alla mattinata che sarà appunto coperta con precipitazioni, il pomeriggio sarà un pochino più accettabile, quindi diciamo in generale anche per quanto riguarda il Lago dell'Accesa bisogna considerare appunto domenica transita una perturbazione, non è instabilità, quindi ci vuole un po' di prudenza.
Ecco, questo transito proseguirà anche nell'inizio della prossima settimana?
No, lunedì in realtà i fenomeni dovrebbero attenuarsi perché è una perturbazione piuttosto rapida, quindi lunedì nelle condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi abbastanza, soprattutto nel pomeriggio, però la settimana prossima rimane ad alto rischio perturbazioni soprattutto sull'Italia centro-settentrionale, quindi compresa la Toscana.
Ulteriori informazioni naturalmente nei prossimi collegamenti. Grazie all'AMA, grazie a Giulio Betti, buona giornata e buon lavoro. Breve pausa e torniamo con le notizie.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 10 maggio alle 19, Angie Presents Sonor, un lavoro che segna la piena maturità espressiva della musicista nativa di Ulaanbaatar e la consolida come una delle voci più singolari del panorama contemporaneo tra jazz, folk e songwriting sperimentale.
Sabato 9 maggio, Festa dell'Europa. Partecipa a Nice to Meet You a Lucca, un laboratorio di cittadinanza attiva dedicato ai giovani per parlare di futuro, diritti e opportunità concrete in Europa. Ed ancora quiz a premi, testimonianze e informazioni sui programmi europei dedicati ai giovani. Ti aspettiamo il 9 maggio dalle 9.30 davanti al Caffè delle Mura a Lucca e alle 17.30 a Palazzo Ducale conferenza sui temi della sicurezza e difesa della UE e sull'educazione civica europea con i professori Antonio Tanca e Giulio Saputo. È un'iniziativa della provincia di Lucca in collaborazione con Europe Direct Lucca e Viareggio.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze. un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. info@palazzostrozzi.org.
Volare Festival, quinta edizione, 16 e 17 maggio, Ultravox Firenze, Prato della Tinaia, Parco delle Cascine, mongolfiere, voli in elicottero, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Ingresso libero, con il sostegno di Toscana Aeroporti. Info su lenozzedifigaro.it.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast. Prima puntata, Welfare culturale per comunità resilienti. In onda lunedì 11 maggio alle 9.35 è disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Le 8 e 12 minuti, andiamo a leggere le principali notizie di oggi sul nostro sito controradio.it e sulla stampa locale. Le foto notizie riguardano la Basilica di San Miniato, la grande bellezza restituita al mondo, la gioia di Padre Bernardo dopo il restauro della Basilica, dicevamo l'inaugurazione, il disvelamento dalle impalcature ieri pomeriggio mentre poi si parla di politica rispetto al sondaggio per le amministrazioni. Da Repubblica, voto nei comuni, segnali dal sondaggio, Campolargo avanti, Biffoni ok a Prato, di taglio alto anche sul Corriere, Campolargo avanti a Prato e Pistoia, probabile il ballottaggio ad Arezzo, il sondaggio di EMG sulle comunali del 24 e 25 maggio. L'apertura del Corriere, così come di Controradio.it, Prato, calci e pugni al sindacato, l'aggressione avvenuta in via Galcianese ieri del titolare cinese, il video, il corteo di solidarietà, in strada anche il segretario CGL, condanna bipartisan, esponente del Sudcobas pestato durante uno sciopero per gli stipendi non pagati da mesi. Dalla manifestazione promossa per il pomeriggio di ieri dai Sudcobas e aperta alla cittadinanza, sentiamo la cronaca e l'intervista realizzata dal nostro Giorgio Bernardini.
Siamo proprio qui alla manifestazione del Sudcobas in via Galcianese a Prato, proprio di fronte alla fabbrica dove è avvenuta l'aggressione ad Arturo Gambassi, che ha declamato per primo davanti al megafono le ragioni di questo sciopero. Dunque anche diciamo una buona notizia il fatto che stia bene, perché l'aggressione, come si vede dalle immagini, è stata molto violenta, ma lui sta bene. Lui è un sindacalista storico del Sudcobas. A fianco a me c'è un'altra sindacalista storica del Sudcobas, che è Francesca Ciuffi, alla quale chiediamo spesso lumi su quello che sta succedendo. Ti dico subito che qua ci saranno almeno un centinaio di persone assiepate davanti alla fabbrica. Abbiamo visto tanta gente comune, ovviamente gli operai in protesta, ma anche personalità della politica e, se posso aggiungere anche una cosa insolita, del sindacato, altri sindacati come la CGL. È venuto il segretario della CGL Prato Pistoia, Daniele Gioffredi. Non è una cosa molto usuale, magari chiediamo ancora meglio più tardi a Francesca Ciuffi che cosa ne pensa, però prima di tutto vogliamo chiedere perché a Francesca c'era questa protesta. Perché
stavamo scioperando davanti alla stamperia Mix, perché gli operai che un anno fa hanno conquistato contratti regolari e il diritto a lavorare 8 ore al giorno e non più 12, non vedevano gli stipendi pagati da marzo, quindi erano indietro di 2 mesi di stipendi. Per questo motivo stamani abbiamo organizzato una mattina di sciopero davanti all'azienda, ed è in questo contesto che Arturo è stato aggredito dal padrone della fabbrica.
Vediamo, Francesca, una cosa anche abbastanza particolare, la voglio trasferire subito a chi ci ascolta. Da una parte della strada c'è la protesta, dall'altra parte ci sono alcune persone, in questo caso cinesi imprenditori, che sono riconducibili, poiché voi siete spesso a manifestare, anche alla proprietà o comunque alla direzione in qualche modo di fatto di alcune delle fabbriche dove protestate. È una cosa piuttosto strana.
Sì, non sappiamo perché siano qua. Qua davanti effettivamente ci sono i padroni della New GJ, dove siamo in sciopero al macro lotto 1 da più di 2 settimane, sono padroni dell'Euro Ingro, del ristorante Scintilla, dove già Arturo tra l'altro era stato preso a bottigliate in testa qualche mese fa. Non sappiamo se sono venuti anche loro a chiedere scusa, come poi ha fatto stamani il titolare della stamperia Mix, ma se sono venuti qua per pensare di spaventarci, forse ancora insomma non hanno capito di cosa è fatta questa comunità. Oggi ci sono addirittura degli operai che dopo la pausa non sono rientrati al lavoro, di altre fabbriche, per poter essere qua a questo presidio. La nostra comunità è fatta di una forza che si è costruita in questi anni e si continua a costruire grazie alla solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, e quindi questa forza non è qualcosa che si può pensare di fermare con i calci e con i pugni.
La situazione fisica, Domenico, lo dico a te, gli ascoltatori, è questa qua. Tra poco partirà un mini corteo che insomma toccherà via Galcianese, che è una via ad ovest della città. Ci sono diversi esponenti delle forze di polizia anche. Chiedo a Francesca un'ultima domanda: la presenza di un sindacato che non è il Sud-Cobas, che è appunto quello maggiore anche per iscritti dei sindacati confederali, che cosa significa per voi?
Ma noi siamo sicuramente contenti che dopo decine di aggressioni che ci sono stati in questi anni, finalmente altri sindacati confederali oggi abbiano deciso di partecipare a questo presidio. Il punto è che purtroppo noi siamo sicuri che aggressioni come queste succederanno di nuovo, quindi la domanda non è se risuccederanno di sicuro, perché ancora sono tanti i padroni di questa città che pensano di poter risolvere così le vertenze sindacali. La domanda è che cosa faranno le istituzioni di questa città quando queste aggressioni risuccederanno, perché negli scorsi anni abbiamo visto anche il sindaco Biffoni ai suoi scorsi mandati mettere in dubbio la legittimità degli scioperi dei lavoratori e porre l'accento su il fatto che forse stare davanti ai cancelli non era la cosa giusta da fare. Ci chiediamo che cosa succederà dopo queste elezioni, chi sarà eletto sindaco, come si comporterà di fronte agli operai che sono stati gli unici negli ultimi 30 anni a far emergere come si lavora dentro le fabbriche di Prato e a provare a cambiare questa cosa.
Is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons, they love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house.
Alle 8:19 minuti sentivamo dall'AMA che andiamo verso un'apertura del tempo, seppur solo circoscritta diciamo alla giornata di sabato, però ci ricordiamo le precipitazioni persistenti dell'inizio settimana che hanno messo nuovamente in sofferenza alcune strade anche di Firenze, tombini intasati, allagamenti. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi torna a porre alcune questioni ed è in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Masi, ci sono due aspetti, un versante inerente alle manutenzioni, l'altro è la mappatura dei punti critici della città, l'altro è il sottodimensionamento degli impianti di raccolta delle acque che voi da tempo denunciate.
Sì, faccio una premessa perché il tema dell'acqua in questi giorni è stato importante. Facciamo presente comunque nelle ultime 24 ore direi che sono cadute circa 85 millilitri di pioggia, che vuol dire che sono cadute 85 litri di acqua per metro quadrato. È veramente tantissima acqua, considerate che nel mese di solito di maggio e di aprile si aggira sui 65-66 millilitri. E questo è veramente un'ondata d'acqua, però qui c'è un qualcosa che non funziona e questo è quello che volevo anche spiegarvi. perché c'è un sistema frammentato, ossia cosa vuol dire? C'è Alia che è un soggetto che si occupa della pulizia della superficie, delle griglie e dello spazzamento della strada. Poi abbiamo Publiacqua che fa la manutenzione interna dello spurgo e della parte della fognaria, e poi abbiamo il comune che ha la competenza della sede stradale e quindi anche dei tombini, dei chiusini, dei coperchi che sono quindi sul manto stradale, e anche fa, diciamo, il controllo e il coordinamento tra tutti questi soggetti. Però devo dire che il suo controllo fa, a mio avviso, per usare anche un gioco di parole, un po' acqua. Il problema che è emerso qual è? Che manca veramente un soggetto unico per fare un intervento, tant'è che spesso e volentieri si rimpallano queste responsabilità, e vi spiego per quale motivo. Perché magari arriva Alia, deve sollevare un pozzetto per pulire dentro il pozzetto, quindi la tubazione, e questa tubazione deve essere vuotata, e non lo fa perché magari il chiusino, il coperchio, la griglia non viene via, quindi deve chiamare il comune, che ovviamente poi devono far coincidere vari interventi, e deve essere chiamata a sua volta Publiacqua per la parte di interesse. Ecco, tutta questa serie di commissioni e di interventi spesso e volentieri non sono coordinati e portano alla non vuotatura e al non corretto il flusso di quello che sono le acque. E vi porto anche degli esempi. Io, Chiara, ti ho mandato anche un video che tra l'altro può essere anche qualcosa di simpatico, se vogliamo usare una forma ironica, dove si vede dei pozzetti, delle griglie. Io cito proprio delle vie che erano anche oggetto di interrogazione: via dei Vellutini, via Borgo Segolaio, San Martino, piazza Santo Spirito e zona, insomma, a piazza anche Pitti, via Toscanella. Ci sono dei pozzetti che secondo me sono intasati, anzi no, ho le dimostrazioni, sono intasati e coperti dall'acqua circa dal 2014, quindi vuol dire che è quantomeno 10-12 anni che quei pozzetti non vengono votati.
Ecco, ma Masi, rispetto a questa fotografia, non solo fisica ma anche politica, che voi avete rivolto all'amministrazione in termini di come cambiare le cose, no? Perché non possiamo aspettare ogni emergenza per riproporre la questione, anche perché poi i disagi sono evidenti. L'amministrazione come affronta la questione? E voi cosa chiedete, quindi? La costituzione di un soggetto unico in questa fase di coordinamento, di manutenzione?
Sì, perché così che cosa succede? Avendo un soggetto unico responsabile, sia il comune, che sia Publiacqua, che sia Alia, l'intervento è garantito, è sicuro che si faccia un intervento. Diversamente, se più soggetti devono essere coordinati, c'è, come ho spiegato, un rimpallo di responsabilità. Noi chiediamo intanto di intervenire in maniera a questo punto straordinaria su quei pozzetti che noi abbiamo mappato, gli abbiamo dato tutta una serie di indicazioni. E ripeto, non sono ostruiti da settimane, ma da anni. Cioè, io invito veramente anche i cittadini a fare un giro in queste vie che ho elencato, e vedete che questi pozzetti, anche nelle giornate di sole, se buttate un bicchiere d'acqua, non porta via l'acqua. E non vuol dire che, come ho citato in altre circostanze, le tubazioni in alcune strade effettivamente non riescono a raccogliere tutta l'acqua che oggi cade diversamente da prima, e lì è un problema di tubazione, vanno riaperti gli impianti, fatte le tubazioni più grandi. Qui è un vero concetto di manutenzione. Qui la pubblica amministrazione, fatemelo dire, non si deve nascondere dietro a episodi che effettivamente hanno una concretezza, tipo dei sottopassi dove effettivamente le tubazioni sono vecchissime, andrebbe rifatto tutto il sottopasso. Ma qui è una semplice manutenzione che poi porta, come anche te hai riportato negli interventi radio passati, se queste acque salgono, sale sopra il marciapiede l'acqua e entra poi all'interno o delle case o delle attività commerciali, e lì poi si provoca i danni.
Dunque, torniamo sulla vicenda, lo facciamo in un momento in cui non sta piovendo, e speriamo davvero che però la prossima volta si possa parlare di una concretezza in questa direzione, anche perché noi sappiamo bene che quando ci arrivano segnalazioni, poi, come dicevamo, il rimpallo, la difficoltà nell'ottenere una risposta univoca e soprattutto risolutiva è palese, quindi questo manifesta una difficoltà proprio nella pluralità di soggetti che devono intervenire in un sistema che sì, è sicuramente messo a dura prova dai cambiamenti climatici, ma potrebbe essere anche sicuramente migliorato. Grazie a Masi, Movimento 5 Stelle, per questo intervento. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a te Chiara e grazie agli ascoltatori, buona giornata.
E in chiusura di questa prima parte di Newsline, prima di lasciare la linea al GR di Popolare Network, rimaniamo a parlare di acqua, ma lo facciamo affrontando il tema di un nuovo snodo cruciale che riguarda il cantiere per un tratto cittadino dell'autostrada dell'acqua, la ricorderete, in centro a Firenze, che ha preso il via nei mesi scorsi con la posa delle nuove condotte Lungarno-Pecori-Giraldi e Lungarno-Colombo. È un'opera complessa che prosegue da venerdì 15 a domenica 17 maggio, quanto già fatto nel maggio dell'anno scorso con gli impianti su Piazza Donatello e Piazza Beccaria, e permetterà il raddoppio di un ulteriore tratto della rete di adduzione per la distribuzione dell'acqua potabilizzata nell'impianto dell'Anconella ai comuni di Firenze, Prato, Pistoia dell'area metropolitana. Sentiamo Roberto Biondi, tecnico di Publiacqua.
L'intervento ci accingiamo a realizzare è la messa in esercizio di un tratto, di una nuova condotta, quindi la nostra autostrada dell'acqua, che si dirama dall'impianto dell'Anconella verso la città metropolitana e le province di Prato e di Pistoia. Il tratto interessato dai lavori è sul Lungarno-Colombo, all'altezza del ponte a Verazzano, fino a Lungarno e La Zecca, in prossimità della caserma dei Carabinieri. È un tratto di circa 1,6 km, interferente con la nuova linea tranviaria, e viene sostituito completamente con tutta una serie di organi di manovra, di camerette, di organi idraulici, innanzitutto anche per migliorare e ammodernare la nostra rete. È una sostituzione di una condotta che risale agli anni 80, quindi che ha già compiuto il suo ciclo di vita naturale, e quindi è un ammodernamento della nostra infrastruttura. I lavori inizieranno venerdì 15, la sera, a cavallo del sabato, con la chiusura del tratto di rete che è in uscita dall'impianto dell'Anconella, dal tunnel d'Arno, e l'altra chiusura che viene fatta è in prossimità del centro storico, quindi i grossi disagi avremo come mancanze d'acqua saranno nella zona di Campo di Marte, e la zona Coverciano e la zona centro storico.
Il maxi intervento è anche il titolo della fotonotizia che ritroviamo sulla Nazione. 3 giorni di lavori per il raddoppio dell'autostrada dell'acqua, possibili disagi per 170.000 utenze, e quindi insomma una dinamica che poi vi racconteremo anche in termini di informazioni di servizio anche sul nostro sito controradio.it. Metteteci, scrivete sulla lista anche via Gherardo Silvani al Galluzzo, sono più di 10 anni che sono intasati i tombini, la risposta del comune è quella che avete spiegato alla radio. Tema caldissimo questo, che confluirà nuovamente e inevitabilmente anche nella nostra trasmissione Dillo a Controradio, ma dicevamo manca pochissimo il GR di Popolare Network, e poi torniamo e andiamo in Maremma, apriamo una nuova finestra con Beatrice Ramazzotti guardando verso Scarlino.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer in Gran Bretagna e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra, il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform UK di Nigel Farage. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, anche se di meno rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i Verdi. I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi, dove qui si vota per i rinnovi del Parlamento.
Donald Trump ha minimizzato gli ultimi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Sono scaramucce, la tregua resta in piedi, ha detto il presidente, che però ha minacciato un attacco ancora più intenso se non verrà firmato il suo piano di pace. Nelle scorse ore Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città, tra cui la capitale e la città portuale di Bandar Abbas, colpendo i siti da cui sono partiti i missili.
Altro colpo ai dazi di Trump: la Corte Americana per il Commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non hanno giustificazione nella legge a cui Trump aveva fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura del Tribunale federale, il presidente americano ha minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump ieri al telefono con la presidente della Commissione von der Leyen.
È ripartita questa mattina la Sumundo Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano. Nelle ultime 24 ore Israele ha bombardato sia Gaza che il sud del Libano, nella striscia sono almeno 6 le vittime, 12 in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono 2.727 i morti causati dai bombardamenti israeliani, tra loro 103 operatori sanitari. Gli attacchi inoltre hanno danneggiato 16 ospedali, costringendone 3 alla chiusura.
La Commissione europea sta coordinando una risposta sulla crisi sanitaria provocata dal focolaio di Antivirus. In Spagna è stato attivato il meccanismo di protezione civile per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena. Lo ha comunicato ieri Bruxelles. La nave da crociera Ondius, dove si sono registrati 3 morti e 8 contagiati, è in viaggio nell'Atlantico e dovrebbe arrivare domenica a Tenerife. Non è come il Covid, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnala la chiusura del tratto tra Empoli Est ed Empoli per un incidente. Per questo motivo si sono formati 2 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Fine settimana ricco di iniziative al Centro Pecci di Prato. Venerdì 8 e sabato 9 maggio Closing Weekend, Vivono più Ghirri, 2 giornate di programmazione dedicate alla chiusura delle mostre Vivono, Atte e Affetti, HIV AIDS in Italia 82-96 e Luigi Ghirri, Polaroid 79-83. Un weekend di chiusura tra arte, cinema, musica e letteratura, d'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ad eccezione della visita guidata Ghirri Point of View
e l'attività Centro Pecci Family. Scopri il programma completo su centropecci.it.
Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo.
Tra gli ospiti degli eventi di Firenze, Cecilia Sala, Gianmarco Sicuro, Alberto Trentini, Marco da Milano, Margherita Vicario, Gennaro Giudetti, Silvia Moroni e Daniela Morozzi.
Eventi liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, tranne quelli segnalati con prenotazione obbligatoria.
Info e programma festival.cospe.org.
La newsline di Controradio. Informazione prima di tutto.
8:36 minuti, come annunciato, apriamo oggi una finestra sulla Maremma, racconti, storie, curiosità, un viaggio di Controradio che sta proseguendo sui territori fuori dai centri urbani e dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. Ogni primo venerdì del mese alle 8:40 su Controradio abbiamo avuto anche delle finestre speciali in occasione del 25 aprile e del 1 maggio con Beatrice Ramazzotti, che salutiamo, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a chi è in ascolto.
Beatrice, oggi posso dire che ci porti a casa tua, se non sbaglio.
Infatti, scusate il fiatone, c'ho la tremarella, mi sento in confidenza con Controradio ormai. Queste dirette mi mettono sempre un po' d'ansia, ma questa in particolar modo perché vi porto a casa mia, nel luogo dove sono nati i miei nonni, i miei bisnonni, i miei genitori, e quindi è il mio comune. La cosa un po' mi mette ansia, ma in modo positivo vi porto a Scarlino.
Lo avevamo detto, maremmana da quattro generazioni che insistono su questo luogo, che partiamo da, diciamo, avremo da dirne tante, da Calaviolina al Tartana. So che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici poi si sbizzarriranno anche al 342 8104 111, ma partiamo da una storia produttiva, industriale. Su Scarlino c'è una delle industrie chimiche più grandi d'Europa.
Sì, noi la chiamiamo il Casone perché quella zona lì si chiama così, quindi quando uno lavora lì si dice lavora al Casone. È uno stabilimento chimico, uno dei più grandi d'Europa, è stato aperto alla fine degli anni 60 quando chiusero le miniere e soprattutto quando iniziarono invece a vendere la pirite all'estero, a lavorarla in loco per produrre l'acido solforico. Tuttora vi si produce acido solforico, ma non più da pirite bensì da zolfo. Oltre all'acido solforico vi si produce il biossido di titanio. Questi due prodotti chimici vengono utilizzati in tantissimi prodotti di uso quotidiano, dalle vernici, cosmetici, farmaci, fertilizzanti. Vengono venduti in tutta Europa, in tutto il mondo, partono con l'acido solforico con le navi che vengono qui al pontile. Anche questo, c'è un collegamento tra l'alta ciminiera bianca e rossa che svetta qui sulla piana di Scarlino e il pontile sul mare, e così il biossido di titanio. C'è un libro che parla di questa storia, di come si è evoluta in un territorio che poi è diventato a vocazione turistica. Si chiama Una bella pagina di storia, l'ha scritto Flavio Agresti, che è stato sindaco di Scarlino dagli anni 70 alla fine degli anni 80 per Iode Edizioni. Fu eletto sindaco quando aveva solo 24 anni e portò avanti Una bella pagina di storia, come si intitola il suo libro, che racconta quindi questa commistione tra l'industria e un luogo bello, naturale, dove l'ambiente adesso è molto importante e sentito.
Cioè, l'altissima ciminiera bianca e rossa che svetta e il collegamento con il pontile fa parte ormai proprio dello skyline e del panorama che vediamo.
Esatto, tra l'altro la ciminiera è a 160 metri di altezza, è diventata un punto di riferimento anche per chi è in navigazione, perché si vede da lontano, insomma, dall'isola d'Elba anche oltre, quindi. E così il pontile è parte integrante ormai da tantissimi anni del nostro territorio.
Ci attraccano ancora le navi, cioè è ancora funzionante come punto di carico?
Certo, Sì, sì, certamente sono navi di solito rosse o arancioni. Mio padre ha lavorato per questa azienda per tantissimi anni, cioè è andato in pensione, lui è andato in pensione sul pontile, quindi conosco bene il territorio e la zona, ci lavorano oltre 300 persone, più c'è un indotto importante, diciamo che è il datore di lavoro più importante del territorio.
A proposito di lavoro, Gianni ci scrive al 342-8104-111, ci ho lavorato dal 73 al 79, ma andiamo adesso a dare uno sguardo meritatissimo su uno dei gioielli, un patrimonio veramente, una delle spiagge più belle d'Italia, parliamo naturalmente di Cala Violina.
Vorrei dire più bella del mondo, è il motivo per cui ho scelto di continuare a vivere qui, è la vicinanza con questa spiaggia unica di sabbia bianca, una sabbia di granelli di silicio particolare che dà il nome alla spiaggia, perché camminandoci, soprattutto in inverno quando non c'è nessuno, emette un suono che ricorda il violino. È una spiaggia delicata, selvaggia, incastonata in mezzo alla macchia, si raggiunge solo a piedi o in bicicletta e anche le barche devono ancorare a 400 metri di distanza. Da giugno a settembre è a numero chiuso da diversi anni, solo 700 persone al giorno possono andare in spiaggia, si prenota sul sito calaviolinascarlino.it, così il parcheggio è contingentato a 200 auto al giorno, questo per proteggerla e per renderla anche più bella a chi la vede, perché è una spiaggia piccola che può contenere un certo numero di persone. Ci sono anche regole importanti da seguire proprio per preservarla, tra cui quella di portarsi via i rifiuti, perché ci sono tanti animali selvatici qui che poi altrimenti aprono i bidoni e spargono la spazzatura nei dintorni. Quindi Cala Violina è stupenda, è un luogo dove si va con attenzione e per proteggerla. Io sono abbastanza grande da ricordarmi quando si arrivava quasi sulla spiaggia con la macchina e addirittura c'era un pullman che partiva dal pontone e portava le persone in spiaggia, era un delirio. E ogni anno qui la compagnia di tiro con l'arco, la 09 Leon, organizza una gara di tiro con l'arco nazionale. La gara di Cala Violina è conosciuta in tutta Italia, nel mondo degli arcieri, e ci tenevo a dirlo perché è la mia compagnia di tiro con l'arco.
Ecco, vedi, abbiamo scoperto anche un'altra tua passione. Ma Beatrice, qui ci sollecitano innanzitutto sul che opinione, che impressione hai sul mantenimento di Cala Violina, perché davvero è stata negli anni a rischio overtourism, c'è stato un impatto fortissimo su quel piccolo fazzoletto lembo di costa, poi anche con il Covid c'è stata questa gestione a numero chiuso, non solo, che poi è stata mantenuta. Tutto questo ti trova d'accordo, quindi in una modalità di preservazione che in qualche modo ne garantisce la sostenibilità, perché ci scrivono in molti che è già presa d'assalto tanto, anche così purtroppo.
Lo è normale, è un luogo bello, no? Come si dice, il momento peggiore credo sia stato quello del post-Covid, quando ancora non c'era il numero chiuso e le macchine parcheggiavano ovunque, anche fuori dal parcheggio, quello ufficiale. Il comune è stato coraggioso a mettere il numero chiuso, perché il primo anno ci sono state tante polemiche, però adesso è diventato anche un esempio, viene ripreso da altre spiagge, per esempio in Sardegna. È l'unico modo per diciamo proteggerla, e già 700 persone sono abbastanza. C'è anche questa cosa importante di ancorare a 400 metri e non a 100-200 come per diciamo il codice nautico, proprio per evitare anche un muro di barche davanti. E questo succede da giugno a settembre, poi durante l'anno è visitabile, aperta, però ecco, sempre raggiungibile o a piedi o in bicicletta o in canoa, volendo.
O in canoa, è vero. Parlavamo di animali selvatici, ma c'è da fare un focus particolare su un allevamento allo stato brado che ha a che fare con gli asinelli, i ciuchini li chiamate, insomma li chiamiamo un po' tutti, ma i ciuchini sono proprio quelli di razza amiatina che sono a ridosso della pineta, se non sbaglio.
Sì, sono i nostri amati ciuchini, animali dolcissimi, docili, sono di razza miatina, come hai detto tu, che hanno questo mantello color nocciola e una croce di pelo scuro sul dorso. Vengono allevati allo stato brado da circa 20 anni, è un progetto della Regione Toscana ed è gestito dalle bandite di Scarlino, che è l'ente che si occupa delle foreste, delle zone boschive di questa zona. Oggi i ciuchini sono oltre 100, producono latte d'asina, un latte molto prezioso, soprattutto per i bambini, per i neonati che sono intolleranti al latte materno. C'è anche un accordo con l'ospedale Meyer di Firenze. Il latte d'asina viene impiegato anche in cosmetica. E poi c'è un'associazione che si chiama Asiniamo, la trovate su Facebook, dove si possono prenotare delle visite agli asinelli per i bambini, le famiglie, gli adulti. Sono animali che si prestano anche all'ipoterapia e a interagire con persone affette da disabilità, disturbi dello spettro autistico. Sono animali dolcissimi e passando dalla ciclovia, dalla pista ciclabile o parcheggiando lì in pineta, si possono vedere e accarezzare, perché vengono incontro alle persone, sono animali squisiti.
Ce lo conferma anche Enrico, il puntone spiaggia ideale per bambini, almeno anni fa, acqua bassa fino a svariati metri, oltre la spiaggia, metri anche aree in zona per passeggiare con gli animali e i ciuchini, insomma, da poter incontrare, come dicevamo. Poi ci segnalano il palio delle carriere di Scarlino, il centro di Scarlino anche adatto a fare passeggiate, e ancora messaggi si susseguono e sicuramente aumenteranno adesso che parleremo del Tartana, perché è anche questo un riferimento storico, non solo per i maremmani, diciamo, è un luogo soprattutto a metà degli anni 90, possiamo dire veramente che ha fatto epoca.
Il Tartana è un'istituzione, di solito non citiamo i nomi dei posti, no? Chiaro, però... in questa trasmissione, ma qui è come dire il museo dell'house music. È aperta dal 1968, è una discoteca cult, ha raggiunto il suo apice negli anni 90, hanno suonato qui i maggiori DJ di fama internazionale, faccio alcuni nomi: Francesco Farfa, Ricky Leroy, Claudio Coccoluto, riposi in pace. Io ci ho visto anche Boy George. Quindi chi è nato e cresciuto qui ha potuto, grazie al Tartana, ascoltare e ballare una musica house e techno di altissimo livello. Io ho sofferto tanto quando ero piccola, perché i miei non mi ci mandavano al Tartana, ci sono andata per la prima volta a 17 anni. Mi ricordo quella serata perché era organizzata da Match Music. C'erano Isa B e Marta Bigozzi, le saluto se tante volte ci ascoltassero, erano insomma...
Ma mi dici una cosa, perché siamo in chiusura e abbiamo poco tempo, come reagisce, cioè, ormai è all'interno proprio, è innestato, no, nel comune di Scarlino, nel territorio, gli abitanti, come lo hanno vissuto il Tartana in questi decenni?
Allora, quando veniva il Farfa ci si chiudeva tutti dentro, perché era un delirio di macchine e di gente, c'era sempre la serata, stasera suona il Farfa, era tipo allerta meteo. La convivenza c'è, è un posto dove si rinnovano anche le generazioni, adesso ci sono i ragazzini, ci sono i figli e i nipoti di noi che andavamo a ballare in quei tempi, e poi andavamo a mangiare la brioche appena sfornata dal forno del puntone, e tuttora è aperto, e credo che sia importante in un momento in cui le discoteche storiche toscane, un po' in tutta Italia, hanno chiuso i battenti da anni. Tartana sì, è ancora attivo e sempre dello stesso proprietario.
Beatrice, sorrido perché vedo che hanno aggiunto il nostro numero WhatsApp a un gruppo, ci ho suonato al Tartana, una cosa del genere, quindi ora immagino arriveranno orde di messaggi, ma lasciamoci con questa finestra, la penultima, poi in chiusura di stagione, anzi in chiusura di stagione per la finestra sulla Maremma, in apertura di stagione per quanto riguarda la stagione estiva, ci risentiremo a giugno, ma una frase di uno scrittore, l'ambito letterario, sempre diciamo per concludere e chiudere le finestre sulla Maremma temporaneamente. Da Scarlino, cosa ci racconti?
Ho scelto Luciano Bianciardi, scrittore nato a Grosseto nel 1922, narratore di miniere, di sacrifici e di vita agra, come si chiama il suo libro più famoso del 62. Luciano Bianciardi scrive: «Se uno è costretto per nascita e malasorte a lavorare, meglio che lavori di continuo finché non muore e se ne stia fermo sul posto di lavoro. Io non capisco tanta gente che sgobba per farsi la casa bella nella città dove lavora e quando se l'è fatta sgobba ancora per comprarsi l'automobile e andare via dalla casa bella».
C'è tanto da riflettere e lo faremo da qui alla prossima finestra sulla Maremma. Grazie a Beatrice Ramazzotti per essere stata con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie.
Torniamo a Firenze, ma lo vogliamo fare presentandovi un progetto che speriamo si allarghi il più possibile. Nasce il microcredito per i senza fissa dimora, lo promuove Fuori Binario, ci sarà un'iniziativa di raccolta fondi domenica 10 maggio. Buongiorno al direttore Cristiano Lucchi.
Buongiorno Chiara, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
È un'esperienza davvero importante che mira a valorizzare un sostegno che viene dalla comunità. Vogliamo raccontare come nasce e come poter sostenere questo progetto?
Ma sì, la cosa fondamentale è che le persone che vivono in strada, che sono povere, che sono escluse dal mercato del lavoro, che sono escluse dal diritto della residenza talvolta, e se vanno in banca a chiedere anche un piccolo prestito vengono sostanzialmente respinte, e quindi abbiamo deciso, visto che ce n'è un enorme bisogno, di mettere su una collaborazione con il microcredito di Mag Firenze, nato alle Piagge 20 anni fa, e in particolare con Micro 1, che è attivo nel centro storico di Firenze, e lanciamo appunto questo microcredito per i senza dimora, che sostanzialmente si concretizza in una raccolta fondi, che è una, scusate, in una raccolta fondi che però non è, non sono donazioni ma sono prestiti che le persone possono fare a fuori binario, e questi soldi verranno destinati alle persone che hanno bisogno di coprire piccole spese ma che diventano vitali per la loro sussistenza, la loro sopravvivenza. La cosa particolare appunto è un microcredito per chi è senza garanzie, perché le garanzie saranno garanzie di relazione, garanzie di amicizia, garanzie di accompagnamento in un percorso di rinascita, di crescita, che prende naturalmente spunto già dal lavoro svolto col giornale Fuori Binario.
Alle 12 di domenica nel cortile di Fuori Binario in piazza Tasso ci sarà un'iniziativa.
Ti interrompo subito, sì, perché non sarà nel cortile di
Piazza infatti
Tasso,
mentre lo dicevo,
diluvia,
Cristiano, ci piove. Pensavo. Sì, sì, e quindi dove,
esatto,
si troveranno?
Lo faremo a Casa Caciolle a Firenze Nova da Vincenzo Russo, che ci ospita nei suoi locali.
Casa Caciolle, Casa Caciolle, diamo il riferimento appunto per sempre le 12, domenica 10,
sì,
offerta libera a partire dai 15 euro, un'iniziativa, sì, che ha anche una dedica particolare sentita per Fuori Binario e non solo.
Sì, purtroppo mi viene da dire, abbiamo deciso di dedicare questa iniziativa a Stefano Maffei, che era una persona di Fuori Binario che il 3 febbraio scorso si è tolto la vita all'albergo popolare perché non ce l'ha fatta più. Quindi insomma ci saranno la moglie, il figlio, e sarà una giornata particolare perché appunto la centralità della persona è per noi fondamentale, al di là dei profitti, al di là della burocrazia delle istituzioni che colpisce sempre più duramente, al di là di tante dinamiche del nostro sistema capitalista che uccidono letteralmente. E quindi abbiamo deciso anche appunto di legare il suo nome a questa iniziativa di microcredito, perché pensiamo che l'emancipazione delle persone non debba essere legata alla possibilità della disponibilità economica in quel momento. E ci sono, insomma, un paio di mesi fa abbiamo assistito a uno sfratto di una casa popolare per morosità, è stata una cosa tragica. Allora, quando sono già subito le istituzioni a non consentire alle persone di essere accompagnate in maniera sostenibile, in maniera con cura nei loro percorsi di vita, crediamo che debba essere la società civile a prendere il pallino e magari a imporre in un futuro che auspico non lontano alla politica il rispetto dei diritti umani, perché qui non si parla solo di Medio Oriente, non si parla solo di Gaza, eccetera, eccetera, ma molto spesso il diritto vale fino a un certo punto anche nelle nostre strade.
E allora da qui nasce il microcredito per i senza fissa dimora, che troverà domenica a Casa Caciolle un'iniziativa di raccolta con Fuori Binario. Chi non potesse partecipare domenica come può attivarsi per sostenerlo?
Vabbè, intanto può andare sul sito fuoribinario.org, trova questo invito, trova i contatti, scriveteci, telefonateci. Vi ripeto, non si tratta di una donazione, ma si tratta di sottoscrivere un prestito a partire da 25 euro che può essere restituito in qualsiasi momento a chi lo farà, e il fondo che andremo a costituire permetterà a tante persone di emanciparsi.
Grazie a Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario, per essere stato con
noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi. Conviene sempre, ovunque.
Su Controradio, al via Cambia Uomo Cambia, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a Dire Noi del Circolo Arci 25 aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR Firenze, Cambia Uomo Cambia è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l'educazione al rispetto.
Primo appuntamento, lunedì 11 maggio alle 9, in studio lo psicologo Rossano Bisciglia. Tema della puntata, la relazione consapevole e il contatto con l'altro. E poi focus sul progetto cinema. Scrivi a cambiauomocambia@controradio.it e seguici in radio e sulla Controradio TV.
Sono Elena. Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy. Formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Deep, so deep, so deep, put her ass to sleep.
gun. She didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for murder. Two in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my pager's still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day.
Le 9.05, l'ultima parte della Newsline di questa mattina, è venerdì 8 maggio 2026 e ripartiamo dalla città della cura perché torna domani, sabato 9 maggio, alle Murate a Firenze la terza edizione di Città della Cura, il festival gratuito promosso da Tocca a Noi, l'associazione che mette al centro il tema della cura come pratica sociale, politica e collettiva. Lucrezia Iurlaro è la presidente di Tocca a Noi. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, raccontiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di cosa si tratta, Lucrezia.
Come dicevi, è il terzo appuntamento di questo festival che abbiamo ideato ormai 3 anni fa. Sicuramente un momento, un'occasione per fare in modo che tutta la nostra rete associativa sparsa per tutto quanto il territorio d'Italia possa ritrovarsi, ma anche un festival che mette assieme tutta la nostra visione, il nostro lavoro quotidiano che facciamo sui territori. È ispirato al libro Il manifesto della cura di un collettivo inglese uscito ormai qualche anno fa, che si rimmagina un mondo, gli spazi, le relazioni appunto incentrato sul paradigma della cura. Una cura che è un atto di responsabilità, non l'atto medico che ci possiamo immaginare pensando alla cura, ma un modo proprio diverso per reimmaginarsi le relazioni tra le persone. Quindi con questo festival vogliamo parlare di cura tra generi, perché le nostre battaglie, insomma le nostre campagne vanno nel senso di creare un'equità tra generi. Penso alla battaglia, la prima che abbiamo fatto contro la tampon tax sull'accessibilità dei prodotti mestruali, una cura tra generazioni per rimettere insieme tutte le persone di età differenti, la cura dell'habitat e la cultura della cura, quindi unendo tutti questi filoni qui che quest'anno, in questa terza edizione, saranno un po' più concentrati in meno panel, ma non meno interessanti degli altri anni.
Si fa attivismo, si lavora sui territori, si prova a immaginare delle politiche, ci sono dialoghi, presentazioni, spazi di socialità e uno sguardo anche alla drammatica situazione internazionale, se non sbaglio.
Esatto, nonostante il festival appunto abbia il titolo Città della Cura, quindi cercando di partire proprio dal nucleo più piccolo e più vicino alle persone, siamo ben consapevoli che pensare alle nostre città non significa però non pensare alla situazione globale. Con un panel, il primo panel del pomeriggio, insieme a Martina Marchiò, che è un'operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, e Pegamo Shirpur, che è un'autrice, un attivista per i diritti umani, si parlerà di Iran. In dialogo queste due persone ci riporteranno dalla città con lo sguardo verso il mondo, quel pezzo di mondo che in questo periodo, se non per parlare dei tiranni che lo governano, non guardiamo, e quindi non guardiamo al loro popolo. Per cui è anche un modo per riportare la responsabilità delle singole persone che abitano i nostri territori a non distogliere lo sguardo verso ciò che ci sembra più lontano, perché ogni persona, poi anche nell'ottica in cui lavoriamo come associazione, ha una responsabilità e può in qualche modo apportare un cambiamento, anche fosse solo di visione e di ascolto e di attenzione verso ciò che è più lontano da noi.
Al centro la città, immaginare la città vissuta in maniera diversa, le periferie della città. Ma questo tema della cura passa attraverso veramente il piccolo gesto quotidiano, Lucrezia.
Esatto, è un po' quello che nasce anche dal titolo che abbiamo dato alla nostra associazione, che appunto Tocca a Noi, perché è il messaggio che vogliamo portare avanti, è la modalità con cui operiamo sui territori. Ci sarà un panel a cui teniamo molto, che chiuderà il nostro festival, che parla, ha invitato, ha voluto proprio invitare le persone che tutti i giorni sui territori si impegnano e provano a cambiare le cose fuori dal centro. Fuori dal centro non perché siano meno importanti, chiaramente è un titolo provocatorio, perché sono fuori dal centro dell'attenzione, perché ragazzi e ragazze che si attivano su, ad esempio, un territorio come Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, magari che non sono neanche così conosciuti, ma fanno un lavoro incredibile sul territorio di attivazione, di cura delle persone per provare a diciamo riattivare un territorio che sotto tanti punti di vista magari è più spento di altri. Però sono tutti momenti, come anche la presentazione del libro che parla ovviamente di femminismo, che è un tema che racchiude tutti gli altri, è proprio una modalità di rimmaginarci il mondo in maniera più equa tra tutti i generi, ma anche con le presentazioni che ci saranno artistiche. Sono tutti piccoli diciamo momenti che da un lato o dall'altro cercano di mettere assieme tutti quei filoni che citavo all'inizio, e quindi un'equità, una società più giusta tra tutte le persone, indipendentemente dal genere o dalla generazione di appartenenza, e per rimettere al centro anche la persona che partecipa, che speriamo sia una partecipazione attiva, perché sicuramente la speranza è quella che uscendo da questo festival ci sia la voglia di attivarsi a propria volta anche con un comportamento più giusto verso l'altra persona.
Appuntamento domani, sabato 9 maggio, alle Murate di Firenze, la terza edizione di Città della Cura, il festival gratuito promosso da Tocca a Noi. Lucrezia Rullario, grazie davvero per essere stata con noi. L'appuntamento è a domani. Buona giornata.
Grazie a voi. Buona giornata.
Le 9.15 è stata con noi l'ultima parte della Newsline tra pochissimo, poi alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network. Andate su controradio.it dove trovate tutte le notizie aggiornate in tempo reale e i podcast con le nostre interviste.
Cause it's time to get down. Comb and let's get down to it, baby. Listen to me.
Le 9.17, la buona notizia è che Ala Faragi, l'autore del romanzo epistolare Perché ero ragazzo, pubblicato da Sellerio, potrà partecipare alla serata della 22esima edizione del premio letterario internazionale Tiziano Terzani. Accadrà domani, sabato 9 maggio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ala Faragi è attualmente detenuto nel carcere di Palermo ed è il vincitore del premio Terzani 2026. Saluto e ringrazio Paola Colombo, che è la presidente dell'associazione Vicino Lontano, che da 22 anni organizza il festival. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Per iniziare, impressiona la quantità di appuntamenti. È un festival di una straordinaria densità che è cresciuto davvero ogni anno di più.
Sì, sì, siamo alla 22esima edizione, quest'anno il festival ha ottenuto anche l'alto patrocinio del Parlamento europeo, in questa 22esima edizione sono 80 appuntamenti circa che coinvolgeranno 200 personalità del mondo della cultura, dell'informazione, dell'arte, dello spettacolo. Siamo cresciuti rispetto agli inizi, l'intento è sempre quello di cercare di affrontare le problematiche più urgenti di questo nostro mondo sempre più complicato.
Anche il premio di quest'anno racconta tanto di voi, racconta tanto di questo premio, della memoria di Tiziano Terzani attraverso la storia di Ala Faragi, che è una storia in qualche modo eccezionale, come il libro che ha pubblicato con Sellerio. È confermato quello che ho detto, sarà davvero presente domani.
Assolutamente sì, siamo molto contenti che i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Palermo abbiano consentito ad Ala Faragi di essere a Udine, permettere a tutto il pubblico che affolla il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ha una capienza di 1200 posti, di ascoltare quello che la giuria nella motivazione del premio ha definito una storia esemplare di dignità e di coraggio di questo giovane ragazzo naufragato su un barcone nel 2015, ingiustamente accusato di esserne lo scafista, di essere responsabile della morte di 49 persone che morirono asfissiate nella stiva, e che nonostante questa condanna non si è mai arreso e non ha mai smesso di sperare nella giustizia. È una storia veramente davvero toccante, esemplare, e anche quest'anno la giuria ha saputo cogliere, insomma, un libro che così nel così come faceva Tiziano Terzani, certamente può dirci qualcosa di importante. È successo anche l'anno scorso, quando la giuria ha scelto di assegnare il premio ai giornalisti e alla giornalista palestinese uccisa a Gaza.
Era il 15 agosto del 2015 quando accadde il fatto che rievocavamo, che investì e travolse la vita di tante persone, fra cui anche quella di Al-Ahmad Abdel Karim, che noi conosciamo come Ala Faragi, che studiava ingegneria a Bengasi, era in carcere da più di 10 anni, è stato graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi ha scritto questo libro, che è un libro veramente importante, un libro epistolare, e che ci racconta che, come dire, che il metodo, l'approccio, lo sguardo di Tiziano Terzani ci parla ancora oggi, Paola Colombo.
Assolutamente, assolutamente. Questo libro è nato, è un romanzo epistolare, di fatto, come ricordava, perché raccoglie le lettere che Alaa scriveva dal carcere alla professoressa Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto all'Università di Palermo, che lui ha conosciuto in carcere nel corso di un laboratorio. E lettera per lettera ricostruisce questo doloroso percorso che l'ha portato a essere ingiustamente condannato a 30 anni di carcere. E certamente ci dice molto dell'approccio di Tiziano Terzani, che non per nulla continua a essere molto, molto venduto e molto letto anche dai giovani, perché credo tutti gli riconoscono la capacità di saper leggere il mondo senza ipocrisia, e molto di quello che scriveva 30 anni fa è ancora di un'attualità davvero a tratti sconcertante. Insomma, sono passati 30 anni ma siamo ancora lì.
L'appuntamento per la serata conclusiva del premio Terzani 2026 è per domani al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, appunto ad Udine, con l'associazione Vicino Lontano. La presidente Paola Colombo, grazie davvero per essere
grazie
stata con
voi.
Noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
3 minuti alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo subito dopo, poi arriva Benedetto Ferrara, l'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto, restate con noi.